Qualche tuo compagno si è già sbilanciato e ha detto no, bisogna puntare allo scudetto. Tu di che partito sei?
Vincere le partite, poi vediamo.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Amaro Inzaghi, però la sua squadra è completamente sparita dal campo in questo secondo tempo.
La Juve non ho bisogno di vederla, so com'è e ho capito anche perché Chiesa, un giocatore così, può non giocare nella Juventus, per cui questo ti dice tutto, che squadra sono, però noi ci crediamo, avremo il nostro stadio e il nostro stadio ci darà una mano per fare l'impresa.
Si può dire che sei tornato a fare l'allenatore? Si vede da come vecchi e giovani stanno in campo.
Ma l'ho sempre fatto allenatore, no, certo. C'è sempre stata una società forte, poi l'anno scorso abbiamo avuto delle problematiche. Quello che la squadra sta facendo quest'anno non è frutto solo di quest'anno, ma è dell'anno passato. Bisogna arrivare nelle prime quattro. Oggi tra l'altro pensavo all'eventuale Champions, se saremo bravi a arrivarci, che è una Champions completamente diversa. Bisogna sempre pensare a quello che succederà fra sei mesi, fra un anno, fra due anni. Senza programmazione dopo diventa un casino.
Allora ragazzi, eccoci qui, mentre Rafa Nadal ha perso il primo set della sua seconda, terza, quarta, quinta vita, ha perso contro l'australiano Jordan Thompson, la terza partita, dopo un anno di assenza dovrà andare al terzo set, 7-5 per Nadal, 7-6 per Thompson, che sono in campo da quasi due ore. È il solito spettacolo, Rafa Nadal, quarto di finale del torneo di Brisbane venerdì, che fa da ponte tra le suggestioni di una settimana di coppe con dentro qualche storia interessante da raccontare e tutto quello che invece comincerà a partire da questa sera alle 20.45 con Bologna-Genoa, che è la porta sull'ultima giornata del girone d'andata e dunque sulla volata d'inverno che vive in due tempi. Domani a quest'ora più o meno avremo il risultato di Inter Verona da San Siro, domenica la pericena con Salernitana Juventus a campi invertiti, da lì capiremo chi sarà la squadra campione di inverno. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao Pier, fammi salutare Xavier Iacobelli, ciao Xavier.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori.
E buon 2024 a te. Fra le suggestioni metto anche lo slalom con cui il Dizzi ieri sera ha fatto il quinto gol della Juventus, uno slalom che qualche brivido lo ha provocato sulla schiena dei tifosi juventini. Non so se siete d'accordo, chi vuole cominciare?
Beh, forse anche su quella dei tifosi dell'Inter, passa l'altura. Nel senso, io sono convinto che l'Inter sia più forte della Juve e lo ripeto praticamente tutti i giorni, e credo che per quello che ha fatto nella prima metà della stagione insomma sia meritatamente in testa, però è chiaro che insomma, quindi che le possibilità della Juve di poter essere competitiva e magari vincere il campionato, secondo me passano per una crescita, per un miglioramento. È chiaro che Yıldız è uno di quegli elementi che potrebbero contribuire a questo miglioramento. La Juve ha bisogno di fantasia, ha bisogno di gol, ha bisogno anche qualche volta di vincere di largo muso, al di là di tutta la narrazione sulle vittorie sofferte. E ieri insomma la Juve ha fatto 6 gol, poi tre li ha fatti praticamente a tempo scaduto quasi, però insomma sì,
posso essere maligno,
no?
Secondo me ne ha fatti 3 di troppo a 3 giorni dal ritorno a Salerno.
Ah, vabbè,
ha peccato un po' di inesperienza e gioventù.
Vabbè, questo perché è una visione. No, ci sta.
No, non c'è nessuna visione, perché evidentemente immagino Inzaghi lavorerà potrebbe averlo 6-1.
Potrebbe aver provocato
1. Certo.
Potrebbe aver
La storia del calcio è fatta di queste cose, non c'è niente di male.
Sì, sono d'accordo. È arguta la tua valutazione. Detto questo, insomma, io sono più naif, per me si gioca a pallone. Ricordate la famosa polemica tanti anni fa, nel 2006, credo. Novembre 2006 fra Spalletti e il Catania, no? Roma-Catania 7-0, vado a memoria.
Ma ricordo che al ritorno non andò benissimo la Roma, no? Dal punto di vista proprio dell'impatto ambientale.
Sì, no, beh, certo, comunque, sicuramente poteva vincere pure 3-1, non... però insomma ci siamo visti un gran gol di Yıldız, dai. Gli amanti del calcio si saranno goduti una grande giocata, almeno questo.
Sei convinto anche tu, Xavier, che potrebbe essere un elemento che spariglia questo ragazzino del 2005?
Direi proprio di sì. Io credo che se la prima impressione, la prima uscita stagionale nel nuovo anno della Juventus è quella che conta, questo sarà l'anno di Yıldız e di Chiesa soprattutto, perché Chiesa nei 66 minuti in cui è rimasto in campo è stato letteralmente il trascinatore della Juventus dopo lo shock procurato da quel gol al primo minuto della Salernitana favorito dall'errore di Gatti. Ma secondo me c'è un altro dato che deve essere, a mio avviso, evidenziato. Stavo dando un'occhiata all'età dei ragazzi di Allegri in campo ieri sera, a vario titolo e con vario minutaggio. Miretti 20 anni, Nonge 18 anni, debutto assoluto, Ilin Junior 20 anni, Yıldız 18 anni, Cambiaso 23 anni. Se poi si aggiungono i 25 anni di Gatti e 26 di Chiesa, si ha la prova provata come quanto Allegri, e quando Allegri abbia rimarcato dopo la vittoria sulla Salernitana, quanto conti la programmazione e l'investimento sui giovani, siano un dato di fatto. La Juventus 5 anni fa lanciò e investì nella seconda squadra, oggi Next Gen. Ebbene, sono 30 calciatori che in questi 5 anni hanno debuttato in prima squadra. E quindi questo significa, contrariamente a quanto i pessimisti cronici affermino, che il nostro calcio non è vero sia povero di talenti. Bisogna valorizzarli e trovare allenatori che abbiano il coraggio di farlo, come Allegri nella Juventus, come Gasperini nell'Atalanta, come Pioli nello stesso Milan, che ha affrontato l'emergenza correndo e attingendo al vivaio.
Sì, e che non era necessario cancellare in fretta e furia il decreto crescita per immaginare di favorire i vivai. A me l'altra riflessione, Pier, che viene in mente, che forse ha ragione Allegri a dire che vuole provare ad arrivare in fondo con questo gruppo. Cioè sì, più passano le crescita, partite, più viene l'idea, insomma,
battuta fino a un certo punto. Sarebbe stato, se il decreto crescita fosse stato tolto per un discorso di aiuto ai vivai, almeno avrebbe avuto, diciamo, una logica produttiva e costruttiva. È stato tolto per motivi diciamo economici e secondo me anche un pochino populistici, perché sappiamo che il mondo del calcio si porta dietro sempre questa idea.
Possiamo
che
anche invertire l'ordine dei fattori, no? tra economici e populistici, senza che si offenda nessuno.
Un po' di risparmio ci sarà, voglio sperare che ci sia un po' di risparmio, perché altrimenti ovviamente sarebbe stata una mossa tafaziana. Un po' di risparmio ci sarà, e come dicevamo l'altro giorno, a un certo punto mi è venuto in mente l'esempio delle melanzane. Io non sono il presidente del consiglio, quindi non so dirti se sia più giusto sostenere il settore o aiutare in qualche modo con questo piccolo, perché è un piccolo provvedimento, era un piccolo provvedimento al settore dello sport professionistico, oppure se aiutare il settore delle melanzane, che fra l'altro adoro, o chissà quale altro comparto della vita pubblica.
Diciamo, se queste risorse
verranno investite in sanità, allora io sarò d'accordo, perché secondo me quella è la priorità del paese, di un paese civile, dovrebbe essere quella di migliorare.
Sì, credo che un paese possa serenamente anche avere rispetto di tutte le sue filiere industriali, senza necessariamente, il punto vero porta averli tolti alla sanità, perché mi pare
e la chiudo qui il punto vero è proprio il fatto, come spesso ripetiamo, che attorno al mondo dello sport sembra sempre che ci sia un po' questa etichetta, secondo me, populista del mondo dei privilegiati, e quindi uno pensa allo stipendio di Lukaku o a quello di Chiesa e non pensa invece al fatto che è un settore che produce redditi, che produce fatturati, che dà lavoro a decine di migliaia di persone, che contribuisce alla felicità, uso una parola forte, alla felicità, o comunque che interessa a milioni di persone. Per cui francamente secondo me lo sport sconta sempre questa cosa qui, sempre l'idea che stiamo qui e siamo quattro che stanno a giocare a pallone, e non è una cosa seria, invece è una cosa serissima ed è una cosa economicamente molto molto importante. Chiudo la parentesi sul discorso di Allegri. Allegri l'anno scorso ha trasformato un problema in un'opportunità, no? Ha trasformato un issue in un'opportunity, per dirla con il linguaggio del marketing di quando lavoravo in Procter 30 anni fa, 20 anni, 25, buttiamoci giù, cioè ha trasformato una difficoltà che c'era oggettiva, con giocatori importanti che non erano disponibili, penso a Di Maria l'anno scorso per lunghi tratti fuori, Pogba che praticamente non si è mai visto, insomma alcuni errori, chiamiamo le cose col loro nome, alcuni errori.
Oggi comincia a raccoglierne i frutti,
da un po' comincia a raccoglierne i frutti, perché perché adesso c'è, chiaramente in questo momento non c'è Fagioli, sappiamo, però Fagioli l'anno scorso aveva fatto delle cose importanti, Milettini ha fatto delle cose importanti, Ealing Junior, è chiaro che Ildiz ti dà una sensazione diversa, anche Sulé, che in questo momento è al Frosinone, mi ha sempre dato un po' una sensazione diversa rispetto a tutti gli altri, e anche Fagioli, secondo me, nell'interpretazione del suo ruolo, che è quello di centrocampista, diciamo alla Tardelli, ecco, sono questi i giocatori che mi hanno dato l'idea di poter essere qualcosa che vada oltre, diciamo, gli onesti giocatori di Serie A, che sarebbero comunque un valore, perché sì, costruire a costo zero dei casa, buoni giocatori di Serie A significa fare fatturato, detto banalmente.
Sì. Ildiz, su Ildiz, purché si stia attenti, direttore, agli accostamenti impegnativi, no? Ieri io ho letto il gol di Baggio a Italia 90, il modo con cui Del Piero si costruiva certe occasioni, no, direttore?
Ma beh, se vogliamo, è un riflesso condizionato del calcio e soprattutto di alcuni fra coloro i quali seguono il calcio, cioè di fare immediatamente accostamenti, paragoni che sono al tempo stesso intriganti ma spesso eccessivi. Ildiz ha 18 anni, si è appena affacciato alla ribalta della Juventus, nonché della sua nazionale, ed è importante che ci sia un commissario tecnico come Vincenzo Montella che sarà in grado di valorizzarlo ulteriormente. Però più in generale, rilacciandomi anche alle giuste considerazioni formulate poc'anzi da Pierluigi, io vorrei ricordare, a proposito delle invasioni di campo della politica nel settore dello sport in generale, del calcio in particolare, che nel 2019 la modifica alla legge Melandri imponeva o quantomeno prefigurava un contributo dello 0,5% a favore dei diritti televisivi, certo, della spartizione dei diritti televisivi a favore dei settori giovanili.
Cosa serviva,
un decreto del Presidente del Consiglio. Ci sono succeduti 4 governi, siamo nel 2024 e il decreto non si è ancora visto. Quindi quando io ascolto delle tirate strumentali e demagogiche nei confronti di quella che è e rimane tuttora una delle prime 10 aziende del nostro paese, mi riferisco al settore del calcio professionistico, francamente mi domando che cosa aspettino, per esempio, ad emanare questo decreto. Che dovrebbe aiutare, come
qualcuno glielo ricordi, direttore, magari adesso ci arriveranno, ma guarda, io non faccio colori politici, la politica italiana odia il calcio e c'è poco da fare, lo odia perché mette 1000 bastoni tra le ruote se c'è da costruire gli stadi,
l'hai visto l'altro giorno, perché l'altro giorno
col piattino a chiedere
l'altro
qualcosa
giorno,
sul
a un certo punto, la proroga non è stata data,
odia per il decreto crescita,
non è stata data l'altro giorno perché non è stata data, perché c'è un interesse elettorale,
ma certo,
perché evidentemente
salvo poi salire molto sul carro le rare volte in cui si vince, lì sono pronti tutti a farsi il selfie. Va bene, ti ringrazio, direttore, ciao.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Grazie a Xavier Iacobelli. Non ci passa questa cosa del trattamento. Cesare da Pisa, 800 24 00 24. A proposito, se volete prenotarvi, cominciamo anche ad aprire alle telefonate da casa. Cesare da Pisa, vai.
Salve, buonasera e grazie della convocazione. Vai. Io, in merito alla riflessione di prima sul fatto che la goleata di ieri sera potrebbe avere un pochino acceso dei malumori per l'eventuale ritorno in campionato, io penso che un top club inglese, un calciatore di un top club inglese, questa riflessione, questo pensiero in campo non lo fa quando gioca, e non credo che non lo faccia neanche il tifoso del top club che guarda la partita. Questa è una mia idea per quanto riguarda
ma Cesare, ma io sono più
inglese di Capuano, ma questo lo sapevamo già.
Io sono d'accordo con voi, siccome però i precedenti esistono, e tu guarda, senza che lo facessi io l'hai evocato, ad esempio, no? Quel doppio confronto Roma-Catania. Ieri mi è venuto questo pensiero un quarto d'ora alla fine,
vedendola in termini assolutamente leali, e ci mancherebbe altro, anche perché soltanto così la si può vedere. È chiaro che, insomma, se perdi 3-1 nei panni della Salernitana, se perdi 3-1 a Torino, esci, non dico a testa alta, ma insomma a testa media, passami questa espressione.
6-1 ha un altro peso.
Perdi 6-1, magari c'hai un po' più di voglia, cioè è abbastanza. Questo è normale, come quando dei giocatori rivali vengono fischiati, no, negli stadi, c'è la possibilità che magari con quei fischi possano farli asfaltare dal punto di vista della condizione psicologica, o invece magari che sveglino un certo tipo di reazione, no? La testa, la psiche degli sportivi è sempre una, un oggetto delicato e meraviglioso, quindi può reagire in tanti modi diversi. Da un lato potrebbe pure succedere che invece la sconfitta 6-1 possa aver depresso la Salernitana ancora di più, e dall'altro potrebbe invece averla sbagliata. No, però sono d'accordo sull'idea invece che si deve giocare
gioventù, poi ieri che si deve giocare, aveva che una si deve giocare per giocare. Ha fatto benissimo a spingere. Mi fai chiedere, guarda, chiediamolo a qualcuno che magari l'ha vissuto, Mario Beretta. Ciao Mario.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ti è mai capitato su una goleada subita di costruire dentro uno spogliatoio la preparazione della partita successiva contro lo stesso avversario?
Beh sì, capita, sì, è capitato, e uno cerca di, l'allenatore cercherà di partire probabilmente da quello, al di là di tutti gli aspetti tecnico-tattici, ma parte anche da quella motivazione, perché... come prendere nel caso della Juventus, prendere 6 gol, quando ne prendi 5 o 4, insomma, da lì si può partire, quantomeno dal punto di vista motivazionale, per un discorso motivazionale prima della partita. Poi è chiaro che, ripeto, ci sono tanti altri aspetti.
Ti ha sorpreso ieri che la Juventus sia capace di vincere anche non di corto muso?
No, francamente no. Sentivo prima che giustamente parlavate di questa vittoria, e credo che soprattutto anche per rispetto dell'avversario uno debba andare a giocarsela fino in fondo, perché il fermarsi prima non, secondo me è poco rispettoso per l'avversario, vuol dire considerarlo veramente poco, e invece è giusto giocarsela fino in fondo,
giusto andare fino in fondo.
E poi al di là di quello, insomma, la Juve ha un potenziale offensivo notevole, cioè, poi lasciamo stare che a volte vinca 1-0, o più di una volta abbia vinto 1-0, però non mi stupisce che poi possa fare anche, poi, lasciamo stare i 6 di ieri, che sono comunque è un risultato, diciamo, anomalo, non è che succede spesso, però possa anche vincere con 2 o 3 gol, ecco, assolutamente.
Poi è difficile chiedere a dei ragazzi di fermarsi, no?
Ma con questo
ampliamo francamente anche il ragionamento, perché è diventata prerogativa anche delle grandi, no Mario, adesso provare a buttare dentro il ragazzo giovane.
Sì. Dai, adesso io capisco che ci appassiona il tema e appassiona anche me, però la notizia è un'altra della partita di ieri, è che la Juve ieri ha brillato, che è una cosa che raramente si è vista,
cioè, che è capace di vincere anche in un modo diverso rispetto al solito,
appunto, però secondo me, e le prossime partite ci diranno se da questo punto di vista qualcosa è cambiato, potrebbe essere un segno di crescita, un segno di crescita nel gioco della Juve.
Una crescita,
cioè se è una crescita,
no, come diceva, si dice giustamente, bisogna vedere se è una crescita costante che c'è stata nell'arco dell'anno, se invece è stato una cosa sporadica, un episodio.
Beh, mi sembra che in generale tutto l'ambiente Juve stia piano piano maturando e forse anche uscendo, insomma, dal tabù della parola scudetto. Ieri quasi se la faceva sfuggire Allegri, no? In mezzo a tutte le sue riflessioni, Mario.
Vabbè, ma quello probabilmente anche un po' di scaramanzia, secondo me. Quindi alla fine, ma l'ha detto prima nell'intervista, la Juve gioca sempre per vincere, no? Se non ricordo male, ha detto anche nelle amichevoli, tutto il resto, gioca sempre per vincere, e voi in questo momento per giocare per lo scudetto. Sarebbe assurdo.
È scaramanzia, ma secondo me è soprattutto una giusta strategia.
Magari
di
anche per la pressione, sì, anche per
No, ma secondo me c'è anche un... Sicuramente dal punto di vista dello spogliatoio qualcosa puoi provare a togliere, però sai, quando sei in lotta a scudetto e ti chiede Juve, la pressione è difficile toglierla. No, secondo me esatto. Quello che è più interessante e che è stralegittimo da parte di Allegri, cioè, insomma, se la Juve arriva seconda, la cosa è altamente probabile, è molto probabile, per me fa un grande campionato, sinceramente.
Non vorrebbe sentire seconda, eventualmente parlare di delusione.
Sarebbe grave dal punto di vista di Allegri che un eventuale secondo posto in campionato in una stagione come questa venisse considerato un fallimento, e allora per questo lui prova disperatamente, ribadisco disperatamente, perché è chiaro che man mano che va avanti la stagione la Juve
diventa
testa,
sempre più complessa,
o comunque molto vicina, diventa sempre più difficile, no? Riuscire a dire ai tifosi della Juve guarda che comunque l'obiettivo è arrivare ai quarti. Però secondo me l'obiettivo di Allegri, delle sue dichiarazioni, è questo. E poi c'è la chiave che dice giustamente il mister sul fatto che comunque anche a livello di spogliatoio si cerca di togliere un po' di pressione.
Però la condizione c'è, perché poi sono primi i giocatori, no? a esternare questo desiderio di giocare fino in fondo per lo scudetto. Scendendo di qualche gradino, io ho un paio di curiosità da chiedere a Mario Beretta. La prima, intanto oggi è un venerdì di ufficialità, Mazzocchi va al Napoli, l'ha annunciato il presidente De Laurentiis, Buchanan all'Inter, ma era già stato digerito ieri, Oisen va alla Roma alla fine, non al Frosinone, prestito oneroso 700.000 euro, e Cherubini invece andrà alla Juventus in operazione separata, diciamolo, perché altrimenti ci hanno tenuto i due club a spiegarlo, viste le vicende dei mesi scorsi. Poi c'è il solito duello Inter-Juve su Thiago Diallo, tra gennaio e giugno. Io le due curiosità, la prima per Mario Beretta è questa, ed è legata al Milan, che dopo Bergamo ha fatto 4 vittorie e un pareggio a Salerno. Allora la domanda è: ma il Milan è in crisi o no? Io faccio fatica a capire.
Ma probabilmente sta facendo una stagione tra alti e bassi, perché ha fatto dei momenti di estremamente positivi, altri momenti non positivi, l'abbiamo visto. Adesso è ritornato in un buon momento. Il problema grosso sono, e probabilmente anche questo dato da influisce su questo, diciamo, questi risultati altalenanti, queste prestazioni altalenanti, è il numero di infortuni, perché non riesce mai a giocare con gli stessi giocatori, è sempre delle difficoltà, e questo ti porta magari a farsi delle buone partite, poi però ti manca questo, quell'altro ancora, a ricadere, insomma, a non dare continuità.
Sì, questo io credo che al netto degli infortuni stia avendo troppo poco anche dai suoi 2-3 uomini più importanti e significativi. Il primo che metto in cima è Leao.
Ma sicuramente in questo momento sta facendo qualcosa meno, ma adesso mi viene in mente anche Hernandez, che è un altro top del Milan, che però viene spostato per necessità a fare il terzino, a fare il centrale, a riportarlo a fare il terzino, a riportarlo a fare il centrale, e comunque non è una cosa semplice per un giocatore, c'è il rischio che appunto perdi un po' il filo del gioco. C'è anche da dire che l'asse Hernandez-Leao ne guadagna Hernandez, ma ne guadagna anche Leao. Questa connessione che hanno loro è importante. Probabilmente quest'anno non sono ancora riusciti a trovarla fino in fondo.
Certo. L'ultima curiosità invece è legata, sì, il Teao, è legata al Teao. Napoli, e cioè se ti aspetti, Mario, una reazione dal Napoli che ha cominciato a interverrà sul mercato, o se più o meno la dimensione è questa, con una zona Champions che rischia veramente di allontanarsi in fretta.
Ma il campionato dice, i risultati dicono che questa è ripetere le stagioni precedenti, soprattutto quella scorsa con il campionato vinto, è impossibile, ovviamente. Mi sarei aspettato almeno che si giocasse i 4 posti Champions, quello sì, però ne sono usciti in fretta. Poi magari ritorneranno dentro, non lo so, perché anche fare tanti movimenti in certi momenti, rinforzarsi vuol dire stare fermi, non prendere e non vedere nessuno. Poi però ci sono tante le situazioni che bisogna andare ad affrontare.
Sì, io ieri ho usato il termine che il mercato di gennaio, perché si muove spesso, il mercato dei disperati. Sono stato contestato da Pier, sì, ma questo era il senso, cioè se si muove
no,
chi...
No, no, una volta sì, tanto che non ti contesto.
Hai detto che se c'era altro da cui discutere, ma va bene uguale. Ma fammi salutare Mario Beretta. Ciao,
secondo
Mario.
Me...
Aspetta.
Ciao Mario.
Ciao Pier.
Vuoi dire una cosa?
Ciao, grazie.
Vai.
Ciao Mario, in 30 secondi sul Napoli, che io penso che il Napoli abbia una rosa ampiamente la Champions League, cioè non posso immaginare che la squadra che lo scorso anno ha dominato il campionato, anche se non c'è più Spalletti, anche se non c'è più Kim, sia diventata improvvisamente una squadra da quinto, sesto, settimo posto, e penso che abbia il margine per poterlo fare. È chiaro che gennaio è, così come per la Juve, gennaio è una grande opportunità, perché potrebbe essere il mese del sorpasso, quantomeno l'illusione ottica, direbbe Genta, no? Col fatto che l'Inter salterà la partita contro l'Atalanta, un calendario per la Juve che non sembra terribile,
sì, più potrebbe essere il mese, sì.
Potrebbe essere per la Juve la possibilità per mettere la freccia e quindi mettere un po' di pressione. Il Napoli rischia tanto a gennaio, perché ci sono Osimhen e Anguissa che sono fuori per la Coppa d'Africa, perché c'è l'infortunio di Nathan che comunque, anche se è un oggetto misterioso, potrebbe pesare, perché Olivera comunque come alternativa rispetto a Mario Rui è ancora un mesetto strafuori.
Sì, perché c'è un progetto, veramente... quello di quest'estate, che è fallito, e mi sembra che De Laurentiis,
sì,
ne abbia preso
atto. Però che questa squadra non arrivi fra le prime quattro, io prima di vederlo, cioè, sarei veramente sorpreso. Però detto questo,
fammi fare prima della borsa Marco da Milano. Marco, vai.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a te. Tanti vai. Auguri a tutti. Vorrei fare una domanda forte che prevede una risposta forte.
Sì.
E soprattutto al di là dei silenci della federazione e dei giornalisti vari, non quelli di Radio 24. Ma vorrei fare una considerazione importante. Ho appena sentito che c'è il Genoa sotto inchiesta per una questione di IRPEF,
per un ritardo di due giorni di una parte, insomma, nell'invio della documentazione.
Com'è possibile che il signor Chinè non preveda, o chi per lui non preveda, la federazione non preveda un'indagine quantomeno conoscitiva sui stradebiti dell'Inter?
Guarda, ti rispondo io volentieri, perché è un tema che gira da 10 giorni sui social. Perché non c'è niente da cui, su cui indagare. Cioè, l'Inter ha dei debiti come società che sono superiori a quelle di tanti altri, e comunque anche altri club hanno una situazione debitoria particolare, ha una situazione finanziaria ed economica nel complesso non semplice. Si è avvalsa, ma non è l'unica società di calcio e non è neanche l'unica azienda di questo paese, di un paio di decreti del periodo Covid per poter spalmare in 5 anni le perdite degli ultimi 2 esercizi. Altri con proprietà più solide hanno ripianato immediatamente. Chi prenderà l'Inter, ammesso che qualcuno prenda l'Inter, si troverà un carico da oltre 300 milioni di euro da mettere da qui al 2026, e questo è agli atti. Cioè, non è agli atti che ci sia alcuna violazione di alcuna normativa federale e al momento penale. Quindi io non riesco a capire questa caccia al debito dell'Inter. Tutto ciò che riguarda Zhang e la sua famiglia, con la scadenza del prestito il 20 maggio dell'anno prossimo, è una cosa che riguarda Zhang e che indirettamente riguarda l'Inter, che è stata data impegno e che quindi potrebbe passare ad un fondo. Io, ragazzi, mettetevi pace su questa cosa, poi insomma ognuno rimane della sua idea. Aspetta, abbiamo la borsa, siamo anche un attimo in ritardo, vai. Però almeno abbiamo chiarito una volta per tutte quello che è il nostro pensiero. Borsa, torniamo subito.
Allora, innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi, è un'idea facile. Però è molto facile mandare un WhatsApp vocale al 349-238-6666. E vi aspettiamo.
Tutti convocati. Convocati.
Per un ex calciatore non rispettare gente che mangia dello stesso piatto dove lui ha mangiato, che siamo noi, sembra che ancora mangia, perché sicuramente lui non va da voi solo per la sua bella faccia, sicuramente vai anche per qualche soldo.
Non devo ripetere niente di quello che ho detto a Pressing di 10 giorni fa. Lì c'è tutto il rispetto per gli allenatori, per i giocatori, per gli arbitri e per Mourinho. Se parliamo di calcio, lo sto ad ascoltare 1 mese di seguito. Se ha bisogno di un nemico, io non sono disponibile.
Il mio lavoro qua a Roma è stato sempre così, io non mi ho mai lamentato, io alla fine siamo sempre riusciti a portare a casa soluzioni interessanti, no?
Tiago Pinto non sarà più il direttore sportivo della Roma dal 1 febbraio, da lì quindi comincerà il casting per capire a chi verrà affidata la direzione sportiva della Roma.
Direi che non ci si diverte, non ci si annoia, scusa, a Roma. Pierluigi Pardo.
Beh, sì,
ieri non abbiamo fatto tempo a chiudere la trasmissione, che è andato via Pinto.
Sì, non poteva farlo qualche minuto prima, si dava una notizia, no, a parte le battute. Insomma, potrebbe essere un segnale, potrebbe essere un segnale, perché sappiamo che c'era una dicotomia, un rapporto dialettico abbastanza complesso fra i due portoghesi, che visto da fuori poteva sembrare una stranezza, no? Perché due portoghesi, ma uno immagina che vadano perfettamente d'accordo, e invece c'erano state, insomma, tutta una serie di frizioni o di... E quindi questo è lo scenario più interessante, capire che cosa accadrà. Molto dipenderà, secondo me, da quello che succederà nella stagione, nel senso che comunque i Friedkin non parlano, quindi, però insomma, quello che si riesce a capire del pensiero dei Friedkin è che i risultati di quest'anno non sono un dettaglio sulla decisione di rimanere con Mourinho o di cambiare. Poi ci sono ovviamente mille altre variabili, secondo me ci sono anche delle variabili di mercato per Mourinho, che rimane un allenatore che in questo momento non ha mille soluzioni, ma che potrebbe essere sempre allenatore di nome, di grido, che va su delle grandi panchine, se il Paris Saint Germain dovesse fallire, c'erano secondo me una serie
si
di panchine in giro per l'Europa,
potrebbe avere alternative rispetto a Roma,
insomma è Mourinho, no? la panchina prossimo, giusta la può sempre trovare, non è il Mourinho di qualche anno fa in termini di mercato, probabilmente ne ha un po' di meno, ma è sempre Mourinho, è sempre Mourinho, quindi secondo me questo è un tema. E l'altro, adesso Mourinho ha fatto una scelta molto precisa anche dal punto di vista della comunicazione, continua a dire che vuole soltanto la Roma, che ha detto al suo agente di non parlare con nessuno e di aspettare la Roma. È chiaro che la palla aspetta in
sì,
questo
prima,
momento
prima
nella,
o poi
è nella metà campo
si,
dei Friedkin.
Si aspetta di avere una risposta. Francesca, benvenuti, ciao.
Ciao. Ciao, bentrovati e buon anno a tutti.
Ciao, buon anno anche a te, collega di Sport Mediaset che segue spesso le vicende della Roma. Ti sei fatta un'idea su questo inizio di 2024 frizzantino?
Beh sì, abbastanza frizzantina sicuramente, ma guarda, sulla separazione tra Pinto e la Roma direi che era abbastanza annunciata, ecco, quello che un po' ci aspettavamo insomma è che fosse veramente, ecco, la fine di questo mercato, la fine un po' naturale, no? Di questo rapporto molto logorato, insomma, per Luigi prima lo accennava, logorato sia per il rapporto difficile con l'allenatore, ma anche evidentemente per la reciproca insoddisfazione completa, no? Fra Friedkin e lo stesso Pinto, perché comunque si raccontava insomma che il direttore fosse abbastanza, diciamo, scarico tra virgolette, logorato anch'egli dalle pressioni, dalle fatiche, dalle difficoltà, e che poi dall'altra parte non ci fosse altrettanta soddisfazione piena, perché altrimenti consensualmente non ci si lascia, no? In anticipo addirittura sulla scadenza del contratto. Per quel che riguarda Mourinho, io chiaramente penso che in questo momento la sua posizione si è ulteriormente rafforzata, non per carità per l'addio di Pinto in senso assoluto, ma perché lui ha marcatamente, lo ha fatto poche ore fa, l'ultima volta, rigettato la palla proprio direi rovente, infuocata nelle mani della proprietà, anche dialetticamente alla sua maniera, no? In maniera magistrale, parlando della fiducia, del fatto che no, ma possibile che loro stiano cercando qualcosa. Una alle mie spalle e via dicendo. Però ecco, io penso che alla fine questa proprietà, dal mio punto di vista, non sto rivelando nessuna notizia ovviamente, ha molto più da perdere in questo momento che da guadagnare dall'addio di Mourinho. Anche perché quel processo di come dire, elaborazione, di crescita, anche un po' di emancipazione, no? della Roma in quanto società, in quanto corpo tecnico a tutti i livelli, non si è ancora completato pienamente. E allora un allenatore come Mourinho, rispetto ad esempio ai paletti di mercato, rispetto all'idea di una nuova Roma fondata sui giovani, sulla crescita, un allenatore come Mourinho in qualche modo ti dà comunque delle garanzie. Se lui è disponibile, come dice, insomma, io non me lo farei scappare.
Sì, in realtà il tema se sia un po' più vicino, un po' meno vicino a questo fantomatico rinnovo, ora che non sarà più Tiago Pinto a decidere, il tema secondo me resta sul tavolo, Pier, perché è difficile da capire per tutti quelli che non praticano la Roma quotidianamente.
No, ma anche per quelli che la praticano, secondo me, nel senso, siamo nell'ambito dei misteri, anche perché c'è stato un sapiente gioco di ruolo e di sponda, di palla che passa da una parte all'altra del campo. Allora, in questo momento è nella metà campo di Friedkin, che legittimamente possono anche voler aspettare un po', io sono un murignano dialettico, se devo proprio riassumere tutto con una soluzione sintetica, nel senso, penso che come tutti possa essere discusso, penso che su molte cose chiaramente possa migliorare il gioco della Roma, penso anche però che i due anni e mezzo che la Roma ha vissuto in termini di emozione, ma anche di risultati, secondo me non sono affatto da buttare via, perché comunque questa squadra ha preso una dimensione che precedentemente non aveva. Ieri Daniele Romolo lo spiegava molto bene, ci sono stati degli anni in cui la Roma, con una squadra enorme, perché è riletta col senno di poi, insomma, i nomi di quella Roma lì. Roma ha avuto Alisson, ha avuto Salah,
sì, si era abbonata al secondo terzo posto, no? Straordinario,
si era abbonata al secondo terzo posto,
per l'amore dei tifosi.
No, esatto, quindi ha passato una serie di anni strepitosi con la famosa semifinale di Champions League, fra l'altro c'era Francesca Benvenuti a bordo campo in occasione di Roma a Barcellona, me lo ricordo molto bene, capito? Quindi voglio dire, anni straordinari dal punto di vista della continuità di rendimento, però sempre alle spalle di una squadra che in quel momento era comunque superiore, che era la Juve. E invece la Roma negli ultimi anni è una squadra che sicuramente in campionato fatica, che in primavera si disunisce perché va avanti in Europa e quindi lascia l'obiettivo campionato, non ha la forza per riuscire a essere competitiva su tutti e due, e che ha vinto una coppa, che sarà pure una coppetta ma è comunque una coppa, e l'anno dopo invece l'Europa League, che è una signora competizione, l'ha persa in finale, sappiamo bene tutti come,
sì, insomma, con l'asterisco,
diciamo l'ha pareggiata, l'ha pareggiata, dai,
sì.
E quindi voglio dirti, è chiaro che poi quello lì fa tutta la differenza del mondo, perché se avesse vinto, cioè, se, no, cioè, se avesse vinto lo so,
Champions League avrebbe sistemato
mio nonno,
i conti,
la storia delle palle, il carretto eccetera, però
sarebbero contenti tutti, anche Friedkin,
ecco,
io credo che fra 10 giorni diverso. Francesca, usciti dal trittico che aspetta la Roma, Atalanta in campionato, Lazio in Coppa Italia e Milan in campionato, forse cominceremo ad avere anche le idee un po' più chiare, no? Pur essendo ancora dentro il mese di gennaio.
Credo anch'io, e credo che comunque una scadenza naturale ce l'abbia data lo stesso Special, cioè comunque lui ha fatto capire, ha fatto intendere che fino a fine febbraio, diciamo così, aspetterà un cenno di riscontro, poi chiaramente, no, dirà anche al suo procuratore più o meno platealmente di ascoltare le presunte, ecco, richieste come quella di cui si parlava nelle ultime ore dal Brasile, piuttosto che altre panchine eccellenti come diceva Pierre. Io però non disdegnerei, diciamo, questa considerazione poi che lascio a voi. È vero, Mourinho è quello che vuole i campioni, è quello che è compinto, ha litigato tutta in questi anni perché non riusciva, diciamo, a trovare una soluzione, no, di qualità, almeno della qualità richiesta dall'allenatore rispetto ai paletti dei bilanci. È tutto vero, il nuovo DS avrà le stesse difficoltà dipinto da quel punto di vista, quindi non credo che Mourinho si aspetti una rivoluzione in questo senso. Quello che secondo me è cambiato è Mourinho, cioè è un po' meno l'allenatore dei grandi nomi a tutti i costi, perché io gioco solo con questi, ed è un po' più disponibile a lavorare con i bambini. Il tema dei bambini, insomma, ce l'ha reso caro, ce l'ha reso aggraziato proprio lui, e non è un tema banale.
Io lo metto insieme ad Allegri, con cui abbiamo aperto, e sono curioso anche di vedere come sarà il nuovo Conte, se tra qualche mese tornerà su una panchina, se sarà lo stesso che non si accontentava neanche di grandi colpi, o se sarà un Conte che avrà modificato il suo approccio. Questo è uno dei grandi temi, perché questi grandi allenatori, siccome sono bravi, oltre che ovviamente con la volontà di lavorare, sono capaci anche poi di diventare non solo gestori ma allenatori di campo. E tu stavi parlando di Mourinho, io aggiungo Allegri, ma credo che sia una parabola che interessa molti. Guardate che anche Ancelotti con Real Madrid ha fatto dei mercati senza neanche un acquisto, poi per carità il livello di partenza era altissimo, ma i giovani che vengono fuori dal settore giovanile anche all'estero, i grandi club ormai sono abituati a provare a lanciarli. Ciao Francesca, grazie.
Ciao, grazie a voi.
Ciao, grazie Francesca, ciao, benvenuti. Ciao. Facciamo rapidamente, dai, Vittorio da Parma.
Ciao, sì, rapidamente. Vai. Io volevo dire una cosa che vi autorizzo, finita la chiamata, di insultarmi se volete. Stavate parlando di allenatori, io sono tifoso del Napoli.
Sì.
E se do una colpa a questa situazione che si è creata, la do a un signore che si chiama Luciano Spalletti, perché la colpa... vi chiedo solo di finire, poi ripeto,
sì, vai, no, non ti insultiamo, basta che finisci.
Lo dico perché Giuntoli si sveglia la mattina e scopre di essere juventino e se ne va. Spalletti chiede un anno sabbatico, poi appena si libera, perché Mancini viene chiesto dall'Arabia eccetera eccetera, se ne va in nazionale, anche lì una balla atroce. Allora io dico, e questo lo dico non a voi ma ai tifosi napoletani come me, di smetterla di prendersela col presidente, che l'anno scorso ha fatto 6 mesi senza parlare, che tutti diciamo è troppo invadente.
Che è una delle chiavi dello scudetto. Io su questo sono d'accordo con te, esatto. Vittorio. Dopodiché tu puoi anche aver ragione su Giuntoli e Spalletti ed esserci rimasto male. Resta che De Laurentiis quelle cose le sapeva da qualche mese prima e evidentemente ha sbagliato il progetto per uscire.
La domanda dovrei fare questa: gli insulti prima o dopo il traffico?
No. né prima né dopo, ovviamente. Antonio da Salerno.
C'è il traffico, no?
No, prima facciamo Antonio da Salerno, poi andiamo a Bologna.
Poi rispondo a Vittorio, ci mancherebbe altro. Antonio. Niente insulti, pura dialettica.
Buonasera, salve, sono Antonio da Salerno. Niente, volevo solo dire che, sentendo prima la trasmissione inizialmente, di cosa troverà la Juventus domenica a Salerno, spero che il tempo sia inclemente per loro, perché non è vero che bisogna rispettare le squadre avversarie giocando fino al fondo. Sono d'accordo con Pardo, cioè io che ho fatto calcio bisogna anche essere intelligenti e capire che una squadra si presenta con 10 giocatori di riserva e non si può giocare con quell'arroganza come c'è la Juventus alla fine e con Chiesa che dopo 10 minuti
con arroganza per no te. Però Antonio, secondo me hai sbagliato il termine, con ferocia fino in fondo.
Tra l'altro, era per questo che tu dici, è più quello che diceva Giovanni. E va bene, dai, facciamo il traffico e poi il concetto è chiarissimo, traffico. Poi torniamo su tutti e due i temi, dai. Vai.
Scusi Mourinho, ma non le sembra di star dando un po' troppo i numeri ultimamente?
Dare numeri? Io non conosco dare numeri. Io conosco numeri di lotto, numero di scarpa, numero per mandare WhatsApp vocali a tutti i convocati, cioè 349-238-6666. Ma io non so tu di cosa stai parlando.
Tutti convocati. Convocati.
Allora, ultima parte di questa puntata di Tutti Convocati, poi vi ricordo che domenica torna in diretta Tutti Convocati Weekend. Pier, la risposta a Vittorio e Antonio, gli ultimi due amici che ci
hanno
raggiunto.
Allora, su Vittorio, prendersela con Spalletti per me è veramente sbagliato, lo dico sinceramente. Prima di tutto la scelta della nazionale in realtà, voglio dire, se un tifoso del Napoli è dispiaciuto che Spalletti vada ad allenare la nazionale, partendo dal presupposto che non allena più il Napoli, quindi partendo da questo presupposto, mettendosi l'anima in pace che non allena più la tua squadra, francamente che alleni la nazionale mi sembra un modo per continuare ad averlo in qualche modo come allenatore, perché immagino che anche i tifosi del Napoli tifino per la nazionale come i tifosi di tutte le altre squadre, quindi faccio veramente fatica. Fosse andato in un altro club sarei stato completamente d'accordo, all'estero potevo pure capirlo, un club rivale ancora di più, la nazionale in qualche modo è anche la certezza per il, o comunque la quasi certezza per i tifosi del Napoli di non trovarselo come rivale, perché lui in nazionale ci starà per un po' e quindi vuol dire che non va alla Juve, non va all'Inter, non va al Milan, e sul discorso, e poi fra l'altro
sul discorso della Salernitana abbiamo dato all'inizio, insomma sono
dire
poi
che,
è chiaro che quei sei gol possono aver dato fastidio, però insomma lui legittimamente ha fatto il suo fino al 92esimo.
Su Spalletti voglio dire che probabilmente il rapporto Spalletti della Laurentiis era un rapporto un po' logoro.
Allora, il progetto sportivo di questa stagione l'ha firmato De Laurentiis, poi in mezzo a qualsiasi tipo di difficoltà, ma lui stesso per primo ha detto ho sbagliato tutto, chiedo scusa, e dal mercato di gennaio cercheremo di fare qualcosa di diverso.
E anche qui scusa, proprio lo so, magari abbiamo delle cose, ma bisognerebbe essere equilibrati, cioè dire che De Laurentiis ha fatto degli errori, numeri alla mano, perché si è lasciato sfuggire Spalletti, forse col senno di poi era meglio ricucire, era meglio cercare un punto di equilibrio, no?
Evidentemente,
lui
evidentemente il punto di equilibrio non c'è
in queste settimane, no?
Fammi andare però a Bologna, che ci sta ascoltando Matteo Dalla Vite, se no andiamo direttamente al GR. Bologna.
Parliamo di Virtus.
Questo è il livello dei nostri avversari. Ogni sera è così, ogni sera è così. E se te non riesci ad andare oltre il limite, diventa complicato.
Questo banchi oggi, Matteo Dalla Vite,
sapevo che parlavamo di Virtus.
Ma oggi è una giornata particolare.
Mi fermavo un quarto
Bologna.
D'ora prima. Vabbè.
Oggi Matteo Dalla Vite firma sulla Gazzetta dello Sport un paginone Bologna in cattedra. Stasera c'è Bologna-Genoa di calcio, ma c'è anche e soprattutto la Virtus che gioca a Berlino. C'è anche Milano che gioca al Forum contro il Bayern e spende alcune delle ultime fish per cercare di rientrare in corsa verso i play-in. Matteo, ciao.
Ciao ragazzi. Ciao a tutti.
Ciao.
2023-2024 magico per Bologna dello Sport.
Effettivamente qualcosa credo che stia cambiando, qualcosa è già cambiato e probabilmente qualcosa sta andando verso una direzione diversa dagli ultimi anni, e qui parlo di calcio, no? Perché negli ultimi anni ci sono stati campionati molto simili a se stessi. Per quello che riguarda la Virtus, per esempio a dicembre credo che ha vinto 6 partite su 7, è seconda in Eurolega in un sandwich straordinario, raffinatissimo, fra Real Madrid e Barcellona. Stasera gioca, come avete giustamente detto, e la Fortitudo, la nuova società, è nata a luglio ed è in testa alla classifica di A2, lo ricordiamo. Ma c'è una cosa che coinvolge bene o male tutte e tre le squadre, cioè società che hanno scelto allenatori giusti e quando due componenti lavorano bene e lavorano con l'occhio giusto, allora trascinano anche il resto, cioè sanno prendere i giocatori giusti, certo, e sanno coinvolgere piazze che effettivamente a Bologna c'è una media, al Dall'Ara c'è una media di spettatori di 25.000 a ogni partita, qualsiasi sia l'avversaria. La Segafredo Arena per la Virtus fa 8-9.000 anche 10.000 unità, e fra l'altro ci vanno anche alcuni giocatori del Bologna, e il Paladozza dove gioca la Fortitudo una capienza di 5-5 e sostanzialmente anche come sempre le prossime volte pieno,
esatto, è storicamente tutto esaurito. No, ma io voglio sottolineare questo tema della competenza, che è certamente competenza della Bologna del calcio in questa stagione, lo è anche, Pier, se torniamo indietro di qualche mese, noi dobbiamo ricordare sempre come nasce questa stagione, ad esempio della Virtus, no? È la stagione del taglio del budget, è la stagione dei dubbi, certo, è la stagione del cambio in corsa in panchina, rinunciando a un guru come Scariolo,
certo.
Sì, onestamente io ho sentito la conferenza stampa di Scariolo live in viaggio in macchina a Milano-Roma due giorni dopo la finale Scudetto, e con tutto l'assoluto rispetto che si deve a un allenatore straordinario come Scariolo, lo dicono i numeri, però veramente era una conferenza stampa che ti toglieva la magia. Ecco, prima parlavamo di Mourinho, giusto o sbagliato che sia, cioè c'è una parte fondamentale che passa anche attraverso la capacità di costruire sogno e immaginazione, poi ovviamente servono i risultati. Banchi mi sembra che abbia, cioè, l'immagine di Beninelli l'altro giorno in conferenza stampa che fa irruzione e dice bravo coach e in qualche modo racconta il momento. Oggi però a Berlino è complicatissimo, alle 19 l'Alba ha un giorno di riposo in più, gioca in casa, insomma oggi è una partita complicata, perché poi il calendario si complica, quindi è fondamentale stasera, sì, anche... così come è fondamentale per il Bologna.
Anche perché, per dire in maniera banale, non bisogna guardare la posizione di classifica, anzi sono le trappole peggiori, no? Per una squadra che, certo, vive un momento assolutamente viscerale con tutta la città. E ripeto, è un momento viscerale. Perché abbiamo fatto questa pagina oggi? Perché effettivamente Bologna sta vivendo un rinascimento in tantissime cose e ancor più nello sport.
Sì, ogni tanto guardare la classifica fa bene anche al cuore e all'anima, non necessariamente.
Sì, gli allenatori dicono di no, avete presente? Gli allenatori,
sì, ma gli allenatori dicono di no se sei in testa, se sei in mezzo, se sei in coda.
Ma l'attaccano poi allo spogliatoio, certo. L'attaccano allo spogliatoio e quando entri devi ricordarti di onorare quello che sei adesso.
Perché la verità è che si gioca e si vive, si lavora e si lotta per quella colonnina lì, no? Che è quella della classifica, ma credo l'abbia attaccata anche Thiago Motta, Matteo, allo spogliatoio.
Guarda, Thiago Motta,
fuori
me...
dalla zona Champions.
Guarda, Thiago Motta, non credo che l'abbia attaccata, però è uno di quegli allenatori che attaccano costantemente il concetto di lavoro e di applicazione, ma per ogni cosa, per ogni situazione. Ricordiamoci per esempio l'anno scorso, quando non gli piaceva Arnautovic non giocava, ed è Arnautovic, no? Arnautovic nel Bologna. Quest'anno non c'è dubbio che Motta stia facendo grandi cose, l'anno solare 2023 è stato straordinario per il Bologna e per lui. Il gioco di Motta l'abbiamo visto tutti, è un gioco non di ruoli ma di posizioni. Quando lui arrivò all'inizio dicendo tutti possono fare tutto, ci guardavamo fra noi, dice come è possibile, non puoi mettere... Ecco, tu guardi il Bologna di oggi, vedi Calafiori che sale a centrocampo e fa lo Stones, vedi Ferguson che è trequartista ma è anche il regista basso, vedi Selemakers che dall'esterno va ad applicare la propria qualità in un centrocampo che di qualità un po' ne ha persa rispetto all'anno scorso. Non so se Motta diventerà uno special two perché dovrà vincere tutto il resto, ma non c'è dubbio che abbia avuto la capacità di entrare completamente dentro questa città, dentro questa squadra. Ed è chiaro che torniamo al discorso di prima, cioè una brava società, una società che ha la capacità di scegliere nella maniera giusta, ti va a scegliere Banchi, ti va a scegliere Kaya alla Fortitudo e ti va a scegliere Motta in un momento molto difficile, storico,
sì,
ricordiamo.
Sì, sì. Guarda, abbiamo 30 secondi, quindi non voglio rovinare il quadretto a nessuno. Sono abbastanza certo che Kaya e Banchi l'anno prossimo siederanno sulle panchine di Fortitudo e Virtus. Credo che anche a Bologna sappiano che difficilmente dal 30 giugno in poi Thiago Motta sarà ancora al Bologna, ma magari ci sbagliamo, e anzi sarebbe una notizia bellissima.
ti darei una percentuale un po' più alta, ti darei una percentuale di permanenza un po' più alta rispetto a quella che hai dato tu adesso. D'accordo. Certamente le due parti si vogliono, ma devono trovare del, insomma, Thiago vuole un po' più di centralità nelle scelte. Ecco,
sarebbe bello, perché significherebbe per Bologna comunque prolungare questo momento straordinario,
costruire un ciclo,
e magari
un ciclo.
Aprirsi anche a risultati.
Esattamente.
Abbiamo finito. Ciao Matteo, grazie.
The New Atalanta.
Ragazzi, alla prossima.
Sì. Ciao, grazie Matteo, dalla Rete Gazzetta dello Sport. Ciao Pier.
Ciao Matteo.
A domenica. Sabato c'è in campo con Pardo. Io saluto tutti, ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Roberta Frisani in regia. Ricordo ancora, domenica ore 17, tutti convocati weekend, torna in diretta. Ci sentiamo.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti.